Buongiorno Antonella Silvestrini.
Buongiorno.
Buongiorno Antonella Silvestrini, insieme con noi per l'ascolto dalla collana La Cifrematica di Spirali Edizioni. Il numero 7 propone questo appuntamento, questo percorso di ricerca dedicato alla parola e quindi all'ascolto. Io vorrei subito prendere la prima riga scritta da Armando Verdiglione ad apertura di questo libro, e scrive: 15 agosto, festa della parola e non già festa pagana. Sarebbe bello festeggiare veramente in una giornata la parola.
Sì. Direi che sarebbe davvero opportuno, perché questa invece è l'epoca di un nuovo paganesimo, nel senso proprio di un nuovo consumismo. Il paganesimo è l'idea che le cose siano sostanziali, che si possano consumare, che finiscano, che comincino e che finiscano. E invece nella parola le cose non finiscono, perché con la parola c'è l'infinito, no? E quindi una festa della parola è anche una festa dell'infinito, ecco, questa è direi proprio così. Questa la collana La Cifrematica dedica ciascun numero all'esplorazione di un tema, in questo caso è l'ascolto, e di questo tema i vari contributi di scrittori, psicanalisti, intellettuali dissipano, diciamo così, il luogo comune, i pregiudizi che in realtà lo mortificano. E così vale anche per l'ascolto, perché come si legge nei vari contributi, dal primo, quello di Armando Verdiglione in poi, la teoria dell'informazione scambia l'ascolto per la ricezione del messaggio. Cioè, secondo cui c'è chi parla e chi ascolta, ma la questione è come parlare senza l'ascolto, come parlare senza ascoltare, perché chi parla senza ascoltarsi si parla addosso, si siede sulle parole ed è semmai intento a confermare un'idea di sé. Quindi l'ascolto richiede proprio un allenamento all'umiltà, perché solo con l'umiltà noi abbiamo la chance di elaborare un'idea di sé, un pregiudizio su noi stessi, ogni conformismo sociale a cui siamo agganciati, ogni idea di limite, di fine, di fallimento, di paura, di incapacità. In altri termini, nessuno è abituato ad ascoltare. Ecco, quindi è un allenamento costante.
È un allenamento costante, lei anche nella sua professione lo sente, la sente sì. Questa mancanza di ascolto. Lei che professione fa?
Psicanalista.
Ecco, quindi la capacità dell'ascolto per chi è psicanalista è importante, ma nello stesso momento in cui lei nel suo lavoro, fino a pochi istanti fa, lei tocca con mano, penetra, entra proprio dentro questa mancanza di capacità d'ascolto. Credo che molte persone che sono davanti a lei nei vari appuntamenti abbiano questa incapacità di ascoltare. Ma non dico perché siano malate, che molte altre persone
certo.
Che non sono davanti a uno psicanalista hanno lo stesso problema e forse anche più grande, no?
Certo, infatti, anzi, chi fa una domanda d'analisi è proprio chi comincia ad avvertire quest'istanza, questa esigenza di ascolto, che è innanzitutto di ascoltarsi, perché lo psicanalista in realtà crea le condizioni perché ciascuno si ascolti.
Ciascuno si ascolti. Adesso, senza farla troppo difficile, almeno per quanto mi riguarda, perché ciascuno si ascolti, è bella questa cosa, ma un ascoltarsi, verbo riflessivo, ascoltarsi vuol dire ascoltare il proprio sé, il proprio intimo, e forse questo un po' ci spaventa, vero?
Ci spaventa perché abbiamo un'idea che ci sia qualcosa che si nasconde, che dobbiamo scoprire, c'è tutto un luogo comune intorno, immaginifico intorno all'itinerario analitico, cioè che sia la riscoperta, no, dell'archeologo che deve riesumare chissà quali cadaveri. In realtà non è così, perché l'itinerario analitico è un itinerario di parola, è un itinerario inventivo, artistico, in cui ciascuno si mette in gioco e incomincia a dare un valore differente alle cose che dice, dissipando i pregiudizi, l'idea, soprattutto l'idea di limite che ognuno di noi ha e tende a confermare in tutto ciò che vede e sente. E pertanto un allenamento alla libertà, ecco. L'analisi è un allenamento alla libertà, e con la libertà intellettuale allora l'ascolto è un'altra cosa.
E quindi la parola, come scrive lei, la parola diventa libera perché è arbitraria e leggera, non ha necessità di giustificazione, di copertura, di appartenenza a un sistema.
Esatto.
E di codificazione e di significazione, quindi.
Certo. Esattamente così.
Nella sua parte di scrittura, in questo che noi lo vogliamo ricordare, sì, l'ascolto, la cifrematica, spirali edizioni, lei dedica il suo percorso di ricerca, Antonella Silvestrini, a le donne e la sessualità.
Sì.
E uno potrebbe dire, e cosa c'entra questo con l'ascolto? Altro che, ci siamo veramente dentro.
Sì. Sì, perché come dico e come scrivo in questo testo, che è un capitolo di una ricerca che sto portando avanti e che mi auguro si concluda in un libro, nella pubblicazione di un libro, cioè la questione donna come questione intellettuale, quindi non come questione delle donne, poi diventa anche questione che riguarda e ha riguardato nei secoli le donne, ma innanzitutto la questione donna indica questo, cioè che non c'è una copertura genealogica rispetto o ideologico o familiare, no? Le donne sono state allenate e abituate a pensare a se stesse in quanto madri, al loro statuto sociale, e di garanti di una vita intesa come sopravvivenza, è una vita meccanica, dove ci si nasce, si muore, la riproduzione, no, serve al mantenimento di questa circolarità, e questo è devastante. Perché quando è così la donna non c'è. E quindi questo è un luogo comune che non riguarda solo gli uomini, magari, cioè riguarda moltissime donne che pensano a sé esclusivamente in questa funzione sociale.
Antonella Silvestrini, è veramente dirompente ciò che lei scrive, se ci si ferma a quella frase, poi però c'è un'argomentazione molto profonda e illuminante. Lei scrive: divenire madre, divenire la figlia ideale, la figlia che riscatti la madre, quindi diventare donna è sempre diventare la morte.
Sì, perché diventare e assumere un ruolo sociale standardizzato, in questo è la morte, cioè la mortificazione per ciascuna donna, questo progetto. Infatti, rispetto a questo progetto ideale, a questo diventare madre, diventare donna, le donne soffrono, avvertono un disagio enorme, perché è sempre confrontarsi, anziché con l'assoluto e quindi in una ricerca narcisistica dove si mettono in gioco, dove c'è la novità, l'invenzione, la ricchezza e la sessualità, no, c'è il confronto con una idealità rispetto a cui sono eternamente mancanti. In questo senso è la morte, in questo senso il ruolo sociale è la morte, perché è la mortificazione.
La morte come mortificazione, e mortificazioni in questo libro ce ne sono parecchie. Ad esempio mi viene in mente la parte che Anna Maria Fontanabella scrive, per esempio, di una bambina, se ricordo bene si chiama Greta, no?
Sì.
E i due genitori sono irremovibili, non ne parlano mai della nonna. Anche qui c'è l'idea della morte intesa come mortificazione, perché questa bambina qua non ha alcuni argomenti di conversazione, no? Loro si preoccupano solamente quei genitori che la bambina non balbetti. Forse in questo suo balbettare c'è proprio questa mancanza dell'ascolto, della capacità d'ascolto dei suoi genitori.
Sì, il balbettio è originario, no? Quindi il balbettio è proprio la questione della parola, no? Anche nell'etimo, no? Il balbettio, questa radice è la questione del padre, no? Del father, se noi facciamo un'indagine linguistica. Quindi il balbettio è interessantissimo. Invece questi genitori la devono correggere, quindi partono da un'idea, no, di un'idealità, e quindi devono conformare la bambina a questa idealità, a questo standard che li rassicura. Ma confermando questo standard la bambina non c'è più, ovviamente.
Come sta il nostro ascolto oggi? Lo dico curando una trasmissione dove l'elemento ascolto è diverso. Normalmente noi pensiamo all'ascolto come a un sentire così vago, no? Un po' come non sappiamo nemmeno più la differenza che c'è tra vedere, guardare, sentire e ascoltare, no? Tempo fa in una trasmissione io avevo inserito una frase in registrazione che diceva il nome della trasmissione e poi diceva la differenza tra sentire e ascoltare.
Sì, certo.
Oggi che differenza c'è tra questi due verbi?
Guardi, c'è una differenza enorme. Oggi l'ascolto viene scambiato proprio per ciò che si sente, e quindi molto spesso le persone si lasciano andare al sentito dire, quindi tizio ha detto, cioè le conversazioni in gran parte si basano su quello che si è sentito dire, come se l'interlocutore, cioè, o il parlante, ciascuno di noi, non si trovasse in un processo di traduzione. E quindi la conversazione non è più conversazione, è pettegolezzo.
Quindi ha un qualcosa di schizofrenico.
Anche, diciamo che è una psicotizzazione sociale che oramai è il luogo comune, è un totalitarismo di cui noi, cioè che noi confrontiamo ciascun giorno e che però è difficile scalfire, perché è più comodo.
All'inizio
quindi
del libro,
è importante interrogarsi sullo statuto di chi parla, sullo statuto intellettuale, no? Di chi parla, di chi fa, di chi. Sì.
All'inizio del libro c'è una frase anche qui molto dirompente, perché noi pensiamo che l'ascolto sia un termine semplicemente uditivo, invece è qualcosa che abbraccia la nostra vita a 360 gradi.
Certo.
È bellissima l'immagine dell'ascolto che nasce dall'esempio.
Sì, è vero, perché l'ascolto si instaura con l'esperienza, no? Proprio Verdiglione dice: più che da quel che si dice, l'ascolto viene da quel che si fa. Perché quando c'è il fare, quando facciamo, ci troviamo in un'altra umiltà. Non possiamo mettere avanti le nostre, il nostro piccolo domestico, le nostre convinzioni. Se veramente nel fare c'è il rischio, c'è responsabilità, ciascuno di noi si trova in un'altra umiltà, nell'humus, no? in quel terreno dove davvero noi possiamo trovare i frutti. E quindi solo in questa accezione l'ascolto è la base dell'intendimento, e l'ascolto è nell'esperienza. Non ascolta chi non è nell'esperienza, assolutamente. Chi parla per sentito dire, chi parla perché ha letto, perché gli è stato riferito, no, o parla perché teorizza, o perché ha una dottrina, un'ideologia, o fa riferimento a un'ideologia, no. Occorre l'esperienza, è indispensabile. Non è un caso se il Vangelo, no? Che lo prendiamo come dal punto di vista culturale, questo Cristo, no? Questo personaggio letterario, chiamiamolo così, non voglio entrare in termini nell'aspetto religioso, non è un caso se parlasse per parabole. Quindi l'exemplum è formidabile.
Quindi
questo è un problema anche nelle scuole, nelle istituzioni, nella scuola, nell'educazione, nella formazione.
Quanto noi però pensiamo che questo sia un frutto esperienziale, noi con l'esperienza, sempre fermandoci sul valore delle parole che hanno perso sempre più valore,
sì,
peraltro, alla parola esperienza noi leghiamo, che ne so, un viaggio in Kenya oppure l'acquisto di una macchina bellissima e così via, ma non leghiamo il valore esperienziale di questa mattina che io, prendendo il caffè, girando il cucchiaino nella tazza, pensavo alcune cose e in quel momento io facevo esperienza. Perché ci perdiamo quei momenti così minuscoli, così altamente importanti?
Ha ragione, è proprio così, perché siamo diseducati alla valorizzazione di ciascun istante della giornata e ciascun elemento, perché la questione è la parola. Non è che la parola c'è solo quando noi andiamo in Kenya, no? Cioè la parola è la base della nostra vita, quindi valorizzando la parola, no, valorizzando la logica della parola, che indica la particolarità di ciascuno di noi e ciò per cui noi siamo irriducibili, no? E inaddomesticabili, diciamo così, allora diamo valore a ciascun elemento e capiamo che l'esperienza è in ciascun istante, di ciascun istante. In fondo l'itinerario analitico è proprio questo, cioè è l'allenamento all'intellettualità, ma non all'intellettualismo, cioè al considerare che ciascun elemento della nostra giornata, un elemento di parola, ed è importantissimo, e nessun elemento è secondario.
Carlo Marchetti, sempre sì? Prendendo spunto da questo libro dedicato all'ascolto, collana cifrematica Spirale Edizioni, dice che scrive che l'ascolto viene dal malinteso, man mano che le cose si dicono e facendosi si dividono. Sembra una distruzione subitanea della conversazione, quindi dell'ascolto, no? E invece è proprio qui, da questa cosiddetta rovina, che si rinasce.
Sì, diciamo che il malinteso è indispensabile, perché il malinteso è strutturale, nel senso che non c'è mai l'intendimento, cioè l'intesa diretta. L'intesa diretta è sempre un abbaglio, quindi quando noi pensiamo di poter, che ci sia questa intesa diretta con il nostro interlocutore, stiamo prendendo un abbaglio. Invece, considerando che è proprio con il malinteso che c'è l'intendimento, allora noi non perdiamo la lucidità.
Senza mai esaltarsi né intristirsi, come direbbe Seneca.
Ah beh, certo, certo, senza oscillazioni.
Senza oscillazioni, mentre noi siamo molto fluttuanti.
Sì, tra euforia e disforia.
Ecco, siamo più vittima di uno o dell'altra?
Io credo che siano in fondo due facce della stessa medaglia, per cui non è che ci sia più l'uno o più l'altra, perché anche la disforia, anche la cosiddetta depressione, che non esiste, mi auguro che faremo un numero della la cifrematica su questo tema qui, anche la depressione in fondo è una forma di euforia, di esaltazione del soggetto.
E d'altra parte abbiamo fior di esempi nel passato sulla depressione, molti scrittori, molti artisti hanno fatto veramente di quel momento talmente disagevole qualche cosa di altamente costruttivo.
Sì.
Secondo lei perché oggi non riusciamo più, Antonella Silvestrini, ad avere questa possibilità di rivalsa verso la depressione?
Ma sa, Aristotele parlava della malinconia dell'uomo di genio, oggi invece c'è la depressione dell'uomo comune. Perché? Perché ciascuna fantasia, il disagio innanzitutto, è subito un segno di malattia, pertanto non ha nessun, no, c'è pochissimo interesse per un approccio al disagio che non lo situi nel segno di malattia. E questo è il problema. Basta un sogno un po' più inquietante, un pensiero un po' più così ansioso, che le persone pensano di dover andare dal medico. Quindi è proprio già la fantasia sembra aver perso lo statuto intellettuale che ha, invece che è così importante per l'arte e la cultura. E quindi di conseguenza tutto ciò che non va, che sembra non andare, è malattia. Questa è la grande banalizzazione e volgarizzazione della nostra epoca, ed è questa la ragione per cui la depressione viene chiamata depressione, appunto, e quindi con un significante negativo, e non è mai, raramente diventa l'occasione per un rilancio, per un'interrogazione, per un'indagine nuova, per capire cose nuove, per l'invenzione nella nostra vita, per il lusso. E la qualificazione, la valorizzazione, no, è immediatamente un segno negativo, e il da fare è trovare una soluzione, trovare un rimedio che ci riporti alla presunta normalità, che ovviamente non esiste, ma è sempre un'idealità di uguaglianza sociale, di conformismo.
E dobbiamo, in chiusura della nostra conversazione, io ricordo una delle parole che ha detto Antonella Silvestrini, che sembra un luogo comune a proposito dell'ascolto, ma quello dell'umiltà. umiltà, sì, generosità e indulgenza che costituiscono, leggiamo nel percorso di ricerca di Anna Gloria Mariano, scrive proprio, costituiscono l'insieme delle tre virtù dell'altro, e quindi questa capacità di ascolto che si fa umile, però non vuol dire piegarsi al volere dell'altro, piegarsi ad un ascolto passivo, è altro che è un adattarsi a un ascolto molto attivo, e quindi da qui deriva l'esempio ovviamente del fare e del saper far ascoltare e dell'ascoltare. Chi non fa non ascolta, in sostanza.
Certo.
Antonella Silvestri, noi la ringraziamo del tempo, seppur breve, perché la conversazione ha toccato e potrebbe toccare argomenti veramente molto molto ampi, e noi ci ripromettiamo, ma non è una promessa così tanto per chiudere, ci ripromettiamo di ritornare su questi aspetti dell'ascolto, perché ci sembra molto molto importante, perché nessuno è al di fuori dell'ascolto, tutti quanti siamo dentro. Grazie ancora.
Certo, molto volentieri.
Buona giornata.
Grazie a lei, grazie a voi. Bye.